della notte. Pensieri, musica, telefonate, riflessioni. Con Maurizio Costanzo.
Buonanotte cari amici e cari amiche dell'Uomo della Notte. In questa notte che da martedì ci sta trasferendo a mercoledì, vi ricordo, laddove ce ne fosse bisogno, che il numero per inviare i vostri sms è il 3344 3311. Saluto con la devozione e l'affetto di sempre la nostra regista Elisabetta Grande e il nostro super tecnico Gianni Fazio. Per partecipare alle nostre due iniziative, che sono per l'appunto Poetando e Diariando, e stasera parleremo appunto di diari, basta inviare le poesie o i diari all'email uomodellanotte@rai.it oppure all'indirizzo privato dell'Uomo della Notte presso il Teatro Parioli, via Borsi 20 00197, a Roma. Dunque, dei vostri sms, ecco uno di Adriano da Malta. Signor Costanzo, quando un giorno muore uno sta per nascere, è doverosa una riflessione sui fatti odierni, e poi la notte aiuta anche in questo. Anche se mi addormento, metto la sveglia per poterla sentire, ma ancora va a dormire. Ma non so se lei lo fa, mi fa piacere, ma insomma non perde il sonno. Magari una sera uno sta meno in forma e dice: ma guarda un po', ho messo la sveglia, mi sono svegliato, qual è questo che dice. Comunque, come crede Rita Lei Montalcini, 102 anni mi pare, Nobel per la medicina, scrive: meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. E io credo che lei abbia veramente fatto così, cioè ha aggiunto vita ai giorni. Mentre Balzac scrive: la potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto. E vorrei leggervi così proprio in apertura pochi versi di Patrizia Cavalli, che è una poetessa contemporanea, a mio parere molto brava. È tutto così semplice, sì. Era così semplice e tale l'evidenza che quasi non ci credo. A questo serve il corpo. Mi tocchi o non mi tocchi, mi abbracci o mi allontani. Il resto è per i pazzi. Io la trovo bellissima, non facilissima a capire al primo colpo, però è tutto così semplice, sì, era semplice, tale l'evidenza che quasi non ci credo. È bellissimo. Dicevo, Rita Lei Montalcini, 102 anni, vissuta in maniera straordinaria. E fra poco noi conosceremo una persona che fra un mese compie 90 anni ed è una grande artista, una pittrice che ha fatto oltre 120 mostre personali, che ha avuto incontri importanti da Giorgio De Chirico, Renato Guttuso, Salvador Dalì, Picasso, Alberto Moravia, Chagall, Morricone, eccetera. Ed è proprio una meraviglia saperla novantenne ancora, con la voglia di dipingere, con la voglia di esprimersi. Ecco, l'espressione, pensate com'è importante. Pronto?
Pronto?
Buonanotte, la signora Eva Fischer. Come sta?
Sto bene, grazie.
Bene, ecco, io sono assai ammirato dalla sua arte e dalla sua vivacità intellettuale.
Grazie.
Lei è ancora in piena attività, vero?
Sì, sì, ancora lavoro, faccio delle mostre, veramente mio figlio che prepara le mostre ormai.
Ma lei dipinge ancora o no?
Dipingo ancora, sì, disegno e dipingo.
Che bello questo.
Non sempre.
E quando dipinge, in che orari e su che spinta?
La mattina.
E quando si sveglia, lei sa se dipingerà o meno?
Sì, come mi sento, dipende. Non sempre mi sento bene, devo dire. Gli anni passano.
Certo, ma è un fatto fisico o è un fatto psicologico?
No, piuttosto fisico.
Ah, ecco.
No, psicologicamente avrei ancora tanto, tanto da dire.
E ultimamente, gli ultimi disegni o gli ultimi quadri, cosa sono stati? Cosa
sono
hanno
stati
rappresentato?
Scuola di ballo, Radio ballerini che ballano.
Posso chiederle perché ha scelto i ballerini?
Perché mi è sempre piaciuto il ballo, sempre da piccola. Sono andata anche nelle scuole per vedere.
Per vedere o per ballare?
No, per vedere.
E ma nemmeno...
Ho ballato anche nella mia vita, naturalmente.
Ma classica o moderna?
No, moderna. Anche dipingo ballerini classici.
Ma cosa le piace quando lei immagina e dipinge poi un ballerino o una ballerina? Quale emozione le dà?
Mi dà una grande emozione, perché penso a loro che si mettono veramente tutta la loro forza, le loro idee, la loro sensibilità. Ma sono solo ultimi questi quadri.
Quello sul ballo?
Sì, sì, sul ballo.
E i penultimi?
Penultimi erano le orchestre, no, erano la musica di Morricone.
Ho capito, di Ennio Morricone, ho capito.
Sì, poi lui mi ha anche dedicato un compact disc con 12 brani musicali.
Vale. Signora Fischer, io prima leggevo alcuni degli suoi incontri, no? Che vanno da Guttuso appunto a Morricone, che vanno da Corrado Alvaro, che ne so, a
sì,
Carlo
sì,
Levi.
Mi ha scritto anche una presentazione ad una mostra.
Ad Alfonso Gatto, che è il mio amico.
Quando ho fatto i mercati, ho messo anche le biciclette, che per me sono dei personaggi.
In che
che
senso?
Vanno, che sono giovani, vecchi, con le ruote quadrate.
Ho capito, ho capito.
Persino innamorate, due biciclette, maschile e una femminile, che si abbracciano con i manubri.
Ma lei andava in bicicletta?
Sì, sì.
Ma era tifosa del ciclismo, no?
No, no, ma andavo.
Senta, ma di questi personaggi enormi, grandi, che lei ha conosciuto, che ha frequentato, nella sua memoria, quale o quali, me ne dica uno, è
ecco,
rimasto di più?
Per esempio Dalì. Progetto ho conosciuto Dalì nello studio dello scultore Tot. E un giorno mi ha raccontato per Radio mezz'ora delle mosche. Io le racconterò in breve. Dice, le mosche in Spagna sono sporche, in America non ci sono, allora non si può vivere. In Italia sono pulite, questo è un paese.
Beh, era uno che amava il paradosso, sì, infatti,
sì,
è vero,
sì,
è vero.
Sì, ma per mezz'ora mi parlava.
Che ricordo ha di una persona che io ho molto amato, che era Alfonso Gatto, il poeta?
Ah, Alfonso Gatto, conosciuto a Milano, perché Fernanda Pivano
come
mi
no?
ha invitato, ma era nel 47. 48, allora era ancora con l'architetto Sozzas,
che
mi ha invitato da lei. Lei traduceva i libri degli autori americani.
Radio.
Pensi, allora
Progetto
non parlava inglese, eppure sapeva tradurre.
Dai.
Lei mi ha portato da Alfonso Gatto. Poi Alfonso Gatto è venuto a Roma e abitava qui e ci vedevamo spesso. E mi ha anche presentato a un libro.
Abitava dalle parti di Via Asiago, Piazza Mazzini.
Sì, sì.
Quanto le tengono compagnia i ricordi, le memorie di questi
molto,
personaggi che ha conosciuto?
Molto, naturalmente. Purtroppo sono di tutti questi io solo vivo.
Lo so, è vero, questo fa meno in mente.
Molto,
vabbè.
Sì, da Maffai, Casorati, Carlo Levi,
vabbè, però Ungaretti. Lei accetti questo destino, erano anche molto più grandi di lei, no?
Sì, erano più grandi, questo è vero.
Poi guardi, lei mi dice che deve compiere 90 anni.
90 anni.
Sentendola al telefono ha una vivacità di pensiero, di voce, eccetera, quindi è giusto, no? Non le pare?
Beh,
e il fatto stesso che continui a dipingere, cioè che continui ad alimentare la sua vocazione, mi pare bellissimo.
Per me è importante la vita.
E la vita, sì. Ecco perché è arrivata a 90 anni e li supera. Non pensa? Una volta la Levi Montalcini, che ne ha 102, mi disse,
sì, ho conosciuto.
Mi disse che lei la notte continuava a pensare, a ragionare, perché dormiva pochissimo, non ci vedeva quasi più già da tempo, quindi non poteva leggere, però il cervello, che era sempre in funzione, l'aiutava a ragionare.
Certo,
ed è arrivata a 102 anni. Se uno decide di dire basta, stacco la spina, è finita, o no?
Le giornate mi volano.
Lo vedi? Lei ancora si sveglia la mattina, signora?
È presto la mattina, alle 6 circa.
Alle 6?
Sì.
E quando va a dormire?
Vado
tardi?
A dormire a 6 ore dormo.
Dorme solo 6 ore e le bastano, le sono sempre bastate.
Sì. Sì, sì.
Mi dice cosa pensa prima di addormentarsi?
Cosa penso?
Penso
tutto quello che è successo quel giorno e penso già all'indomani che cosa dipingerò, cosa farò.
Ma lei, novantenne, che ancora dipinge, quindi in piena attività, di cosa ha paura?
Mio marito, che è anche pittore, scultore, anche scrittore, e parliamo molto.
Quanti anni ha suo marito, per curiosità?
È più giovane di me, 13 anni.
Di quanto?
Di me. 13 anni
almeno. 13 anni, vabbè, come si permette. Sì, sì. 77 ne ha, via.
Sì, sì, 77.
Un ragazzo, praticamente un ragazzo.
Poi ho un figlio magnifico che viene spesso.
Però vede, la cosa che mi affascina in lei novantenne è la creatività, il fatto di svegliarsi, aver voglia di prendere la matita, aver voglia di prendere i pennelli. Signora Fischer, questo è bellissimo, questo è il più forte incoraggiamento.
Grazie.
Che si può dare a chi ci
Progetto
ascolta, no? Non le pare?
Sì, sì, è vero.
Ecco, lei...
Ma non faccio nessuna fatica.
Ma lo sento, lo capisco. Ma lei, nei confronti della vita, cos'è? Curiosa? La sfida? Non importa niente? Com'è?
Sono curiosa.
Ecco, ma lei novantenne, quanto assomiglia a lei sessantenne, a lei quarantenne?
Ma io mi sento
tanto,
giovane,
è vero?
Dire.
Ecco, brava.
Ma non voglio guardare nello specchio perché non mi riconosco.
Vabbè,
ma importa.
Da una certa età in poi, ma forse sempre conta quello che uno è dentro, o no?
Certo, io credo.
Progetto
sì,
archivi.
Sì. Poi nella mia vita ho conosciuto gente meravigliosa. Non so, a tempo?
Sì, dica, beh, a tempo, ecco, relativamente.
Per
dica
esempio,
pure.
Io andavo naturalmente nei musei a guardare dei quadri. Poi a Capri, dove andavo ogni estate, ho conosciuto la figlia, cioè la modella e la figlia adottiva di Renoir.
Ah, tanto per
che cambiare. Ha sposato nelle seconde nozze Robert Beckers, e anche lui ho conosciuto, e siamo diventati molto molto amici.
Ecco.
Allora era così che Renoir la adottò, e Jean Renoir, quando venne a casa dopo la prima guerra, si innamorò,
si innamorò, sì,
e la sposò.
Radio
poi
Radio.
Si sono divorziati, lei ha sposato Beckers, e lui è andato in America, e poi veniva a Capri, avevano una barca, poi d'inverno ci scrivevamo, e mi scrivono nel 63 che quest'estate non possono venire perché non hanno denaro e devono anche rimodernare la loro appartamento, ma... e non possono venire di andare da Luigi giù a, ai Faraglioni e di dire che di custodire
signora
barca.
Fischer, mi perdoni.
Poi, intanto, ma no, ma è interessante perché mi sono sposata anche nel 63, poi con mio marito siamo andati a Parigi e siamo andati a trovarli. Quando siamo entrati nell'appartamento era pieno di Renoir.
Tanto
per
gradire, certo.
Sul muro, e mi sono meravigliata, non hanno voluto vendere un quadro per avere dei soldi. Incredibile questo.
Molto, molto. Ma lei perché
erano
mi ha raccontato
anziani?
Questo episodio?
No, perché pensavo
Radio
a Renoir. Perché Renoir mi ha influenzato molto nella
quanto
mia
vale un quadro? Quanto vale un quadro di Renoir?
Radio non ho idea.
Progetto
so.
Beh, molto, comunque.
È molto.
Non
molto.
Le pare,
Sì, sì.
Vabbè,
non so poi
senti.
Cosa sono diventati questi.
Signora
padri.
Fischer, un'ultima cosa. Domani mattina, quando si alza,
sì.
Disegnerà, dipingerà, che farà?
Non lo so ancora.
E
disegnerò
questa,
forse.
E questa è un'altra chiave.
E
di...
anche la nostra conversazione.
Signora, io la ringrazio. Mi faccia sapere se l'ha influenzata e cosa la sua creatività l'ha portata
io
a fare.
Io la seguo sempre.
La ringrazio
e la
molto.
Davvero
grazie,
molto,
grazie.
Molto, molto.
Bene,
la ringrazio di
a
tutto
lei,
il cuore.
A lei, mi faccia sapere se la conversazione l'ha portata a disegnare, che ne so, quello che vuole lei.
Grazie.
A lei e buonanotte. Grazie
buonanotte,
ancora. Grazie
buonanotte.
Ancora. Eccoci qua. Che bello, però. Vedete, arrivare così a 90 anni è bellissimo. Bellissimo, perché è come averne 30, 40, 20 di meno. C'è ancora questo gioco, questa sfida, questo rapporto col mondo, con gli altri, con se stessi. E mi sembra che veramente Eva Fischer ci abbia dato una lezione di vita questa sera.